5 8 dalla grande lettera ai Romani: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. È una frase molto, molto importante questa, è un concentrato di teologia paolina che credo possa aiutarci a prepararci alla Pasqua. Testo e contesto lo leggeremo con qualche piccolo commento, teologia del testo, e poi ho tirato fuori dalla esortazione apostolica Evangelii Gaudium questa Magna Carta del servizio apostolico di Papa Francesco, alcune frasi che mi pare attualizzino il significato della frase di Paolo, e poi un paio di cose come conclusione. Il mio programma è sull'oretta, dunque non... Sei allarmata? No, se volete facciamo il più breve. A finire si fa presto, si prende su, si va via. No, mi hanno detto che è una cosa seria questo vostro ritiro, quindi ho cercato di preparare qualcosa di serio. Bene, allora, testo e contesto. Credo che sia importante inserire questa frase molto importante: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Credo sia importante inserirlo almeno nel contesto immediato per coglierne la forza. Sapete che la lettera ai Romani, se lo ricordano un po', vedo qualche volto fresco, più o meno fresco, di scuola di teologia, alcuni di 30 anni fa mi hanno ricordato agli esordi, agli inizi della scuola di teologia nella diocesi di Imola, una trentina di anni fa, anche di più, siamo quasi invecchiati un po', e poi ci sono delle facce che ho visto a Forlì nella nuova scuola di teologia, più accademica, insomma, no? Più con numeri diversi, ovviamente, frutto di 5 diocesi, della collaborazione di 5 diocesi. Bene, la lettera ai Romani pare provocata dal grave rischio di una scissione, di una divisione nella comunità cristiana di Roma. Pare che i cristiani che vengono dal giudaismo e i cristiani che vengono dal paganesimo facciano fatica ad andare a stare insieme, ad andare d'accordo fra di loro. C'è il rischio di una divisione e sarebbe un guaio grosso. La comunità di Roma, già qui in questi anni, dal 50 al 60 dopo Cristo ovviamente, è già una comunità importante. Si fosse divisa al suo interno sarebbe stato un guaio grossissimo. Il gruppo degli apostoli dice: qui bisogna fare qualcosa, no? E naturalmente la persona più adatta per fare questo passo, per fare qualcosa di importante, è Paolo. Paolo che da una parte appartiene al mondo ebraico, ha fatto studi superiori di ebraismo a Gerusalemme ai piedi di Gamaliele, e nello stesso tempo è l'apostolo dei pagani, dunque persona adattissima per avere il riconoscimento, per essere accettata da tutte e due le parti, no? E poi oltretutto c'è il cervellone di Paolo, no? Questo grandissimo che troviamo all'inizio del cristianesimo il primo e forse insuperato teologo del cristianesimo. Bene, e la lettera ai Romani è naturalmente dà una botta ai cristiani che vengono dal giudaismo, una botta ai cristiani che vengono dal paganesimo per poi trovare motivi per rimetterli insieme. Questo sotto quattro, usando quattro terminologie diverse, qui siamo nel capitolo quinto e troviamo questo brano dove avremo sott'occhio termini tipicamente paolini. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Giustificati. La giustificazione è termine famosissimo, no? È legato a Paolo, legato a giustizia. La giustificazione è ciò che Dio opera in noi per renderci adeguati a stare di fronte a Lui. Giustificati, resi giusti, dunque non per le nostre opere, per ciò che riusciamo a fare noi, ma per la fede, per mezzo della fede, noi siamo in pace con Dio, siamo in pace con Dio. Dunque la giustificazione consiste nell'essere in pace con Dio, termine importante, la pace, non solo per i rapporti tra i popoli, ma anche per il rapporto, forse ancora di più, per il nostro rapporto con Dio. Siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Il grande mediatore, il grande strumento di questa riconciliazione, di questa giustificazione, di questa pace è Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Notate come la fede venga sempre, ritorni più o meno ad ogni versetto. Abbiamo ottenuto di accedere a questa grazia. È un dono. La salvezza, il perdono, la giustificazione è un dono gratuito di Dio. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. Ci vantiamo anche nelle tribolazioni. Abbiamo ricordato nell'omelia Paolo che dice: compio nella mia carne ciò che manca alla passione di Cristo. Le nostre tribolazioni, i nostri sacrifici, le nostre sofferenze, se vissute in un certo modo, come le ha vissute Gesù, ecco, continuano e compiono, portano a compimento questo progetto di salvezza di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore di Dio, vedremo che la radice di tutta questa operazione, il motivo per cui Cristo muore per noi peccatori, è l'amore di Dio per noi. E la prova, il frutto di questo amore, di questa redenzione di Dio, è lo Spirito Santo dentro di noi. La nuova alleanza è questo Spirito Santo dentro di noi che ci ricorda: tu sei figlio, tu puoi dire Abba, Padre. Al dono della legge dell'Antico Testamento viene sostituito il dono per eccellenza nel Nuovo Testamento, che è lo Spirito Santo. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Questa frase riprende il tema e verrà ripresa subito dopo. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona davvero. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, eccoci, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Vedete come questa frase è talmente importante da essere ripetuta due righe prima, no? O due righe dopo, cioè è una ripetizione bella e buona, ma è per sottolineare la novità. Noi facciamo già fatica ad amare chi ci ama, esigiamo la reciprocità, abbiamo bisogno, insomma, no? Non è facile amare chi non ci ama, o addirittura chi ci odia. Ecco, qui siamo all'opposto. Mentre noi eravamo ancora peccatori, lontani da Dio, Lui è morto per noi. A maggior ragione, ora, giustificati per il suo sangue, di nuovo questo termine, giustificati per il suo sangue, dunque per la morte di Gesù, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. L'ira non tanto di Dio, ma è termine tecnico l'ira per dire il nostro tenere la porta chiusa al suo amore. Se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Ecco, tutto il brano porta a dire che questa riconciliazione è perfettamente gratuita. Noi non ce la meritavamo. Ci è stata regalata in modo netto, totale. Vediamo allora di ricavare qualche nota teologica da questo testo. Il fatto letto con fede. Cristo è morto per noi. Cristo è morto è un dato storico. È un dato storico, è morto sotto Ponzio Pilato. È morto per noi e dà una lettura di fede. Verso il 1250 avanti Cristo un gruppo di nomadi in qualche modo israeliti uscirono dall'Egitto e arrivarono in Palestina. Questo è un fatto storico testimoniato. È stato Dio a liberarli. Ecco, questa è una lettura di fede, perché potevano uscire dall'Egitto o perché erano riusciti a scappare, o perché il faraone aveva dormito bene quella notte e aveva detto basta, andate via, che avete rotto le scatole abbastanza, o per, che ne so, qualsiasi altra motivazione storica, no? Dio ci ha liberati dall'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, è lettura di fede di un fatto storico. Lettura di fede. Cristo, Gesù è morto, quell'uomo Gesù è morto in croce. Bene, fatto storico. È morto in croce per noi. Ecco, questa è lettura di fede. Tutta la Bibbia, perché è straordinariamente utile, perché ci dà la chiave di lettura per leggere ciò che avviene alla luce della presenza e dell'azione di Dio. Per questo è fondamentale la Bibbia, lettura di fede. Le circostanze, mentre eravamo ancora peccatori. È una circostanza importante, sottolineata nel contesto. Noi avevamo chiuso la nostra porta a Lui, volevamo fare per conto nostro, eravamo peccatori, vuol dire noi facciamo per conto nostro, tu non ci interessi. Mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questa circostanza è molto molto importante. Il motivo è l'amore gratuito di Dio per noi. Noi possiamo arrivare a morire per qualcuno, per una persona da bene, dice Paolo, per uno a cui vogliamo bene, dobbiamo fare bello sforzo, insomma, no? Ma potrebbe accadere. Morire per un nemico, per uno che vuole fare senza di te, ecco, noi non ci riusciamo. L'amore gratuito di Dio per noi. E questo motivo è ricordato tante altre volte anche da Paolo. Galati 2:20, il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. Le conseguenze, la giustificazione, giustificati dunque per la fede, versetto 1, la giustificazione. Vedremo meglio dopo che cosa è questa giustificazione. La riconciliazione con Dio. Alla fine, versetto 10, siamo riconciliati. La salvezza, 5:10, saremo salvati mediante la sua vita. Il frutto di questa morte di Cristo per noi, per amore nostro, il frutto è la nostra riconciliazione con Dio, il poter stare di fronte a Dio senza paura, senza paura. Perfino se siamo peccatori, non è più ammissibile la paura di Dio. Qualsiasi cosa facciamo, in qualsiasi stato ci troviamo, non possiamo più avere paura di Dio. Se Dio ha dato il suo figlio per noi, che cosa non ci darà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Sono espressioni tipiche paoline. Cioè è la certezza della salvezza. E questo è il motivo fondamentale della serenità cristiana, che non può basarsi sulla nostra capacità di coerenza, sulla nostra forza. No, 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 siamo fragili, siamo deboli. La serenità cristiana, la speranza cristiana, la certezza cristiana si basa sull'amore di Dio. Qual è la verità fondamentale che ne deriva? È questo amore di Dio che ha alcune caratteristiche. La gratuità, è un amore gratuito mentre eravamo ancora peccatori. E questo vale anche oggi, mentre siamo peccatori, Dio ci ama sempre. Quindi a volte è passato, no, forse anche per così, per certo tipo di catechesi, di predicazione, anche da parte dei sacerdoti, che, come dire, per spingere a confessarsi, a chiedere perdono al Signore, portavano questo esempio: se sei in peccato, ma per l'amor di Dio fa presto andare a confessarti, perché se muori prima, ma sai dove vai a finire, ma per tutta l'eternità sei dannato. Allora corri, vai a cercare un sacerdote, qui bussa a fare, dai. Cioè è una concezione terribile questa, no? Quasi di un Dio che dice: ah, se non arrivi in tempo ti becco, ma dopo non c'è mica più remissione. Cioè è un Dio che, ma vi immaginate, è una concezione bruttissima questa. che purtroppo è passata in questo modo, no? E quindi la paura di Dio, la paura dell'inferno. Ci sono delle persone che davvero vivono male, vivono nella paura di Dio. Come si fa ad avere paura di Dio? Non è possibile, è segno che il Vangelo non è arrivato a quella persona. Dio ci vuole bene sempre, ma provate a pensare ad una mamma, ad un papà, anche se il figlio sbaglia, fa un'azione gravissima, ma voi dite proprio che quel papà e quella mamma smettono di amare quel figlio? Ma no, non è così. Magari l'ameranno di più perché ne ha più bisogno in quel momento. E Dio, se anche se una madre si dimenticasse del suo bambino, io non mi dimenticherò mai di voi. Era nelle letture di poche domeniche fa o di qualche giorno fa, no? Ecco, l'amore gratuito. Altra caratteristica universale è per tutti questo amore di Dio. Dall'alto, esprimiamoci così, Dio guarda in giù e vede solo dei suoi figli e delle sue figlie, che siano cattolici, musulmani, indù, bianchi, neri, gialli, rossi, vecchi, giovani, lui li vede come suoi figli. Universale. Il Vangelo non ammette dei muri di separazione, non li ammette. Noi staremo a discutere con le nostre leghe, leghine, leghette di muri di separazione di qua e di là, ma per l'amor di Dio non facciamo dire al Vangelo quello che non può dire, no? Fagli dire a rovescio, no? Se c'è un Dio è padre di tutti e vuole bene a tutti, non possiamo fargli dire a rovescio, non possiamo strumentalizzare Dio in questa maniera per i nostri inghippi, per i nostri muretti che vogliamo innalzare, no? Universale e indefettibile, cioè non viene mai meno. I nostri amori sono un po' deboli, sono un po' ballerini, resistono per un po' e poi dopo basta poco perché non c'è più e quindi ognuno per la sua strada. Cioè abbiamo un amore fragile, molto fragile. L'amore di Dio è indefettibile, non viene mai meno, non viene più meno, neppure dopo la morte, non ci abbandona più. Per fortuna è un Dio fatto così, che non ci abbandona più. Ma questo è il cuore del Vangelo, l'amore di Dio per tutti e per ognuno, che non ci abbandona più. Questo è il cuore del Vangelo. Bene, adesso vi voglio leggere due frasi teologiche un po', un po' difficiline, le leggiamo per due volte magari così vediamo di capirla. Non veniamo dichiarati giusti dopo il compimento delle opere della legge, ma resi giusti prima del compimento delle opere della fede. Notate la contrapposizione, opere della legge, opere della fede. Questa è contrapposizione tipicamente paolina. Opere della legge vuole dire osservare la legge, non solo la legge mosaica, ma anche la legge cristiana, attenti solo all'esteriorità. Osservato questo è l'osservanza di quel fariseo che va davanti all'altare e dice: ti ringrazio Dio perché io modestamente sono bravo, ho fatto tutto quello che c'era da fare e quindi non so mica come quel disgraziato laggiù in fondo che non ne fa una buona. Dice Gesù: questo non ha capito niente, quelle sono le opere della legge. Le opere della fede è la fede, il sentirsi figli e fratelli, che ha bisogno di tradursi in comportamenti, in scelte da figli e da fratelli. Queste sono le opere della fede. Allora, non veniamo dichiarati giusti dopo il compimento delle opere della legge, cioè il comportamento cristiano non è condizione per essere giustificati, per essere amati da Dio. No, non è la condizione. Ci ha amati quando eravamo ancora peccatori, è morto per noi quando eravamo ancora peccatori. Ma ecco la seconda parte. Ma veniamo resi giusti prima del compimento delle opere della fede. La giustificazione, la riconciliazione con Dio, la misericordia di Dio, il perdono di Dio, l'amore di Dio, ci precedono sempre, comunque, non vengono mai meno. Ricordate quando Papa Francesco non passa giorno che non ricordi, no? Dio è sempre pronto a perdonarci, ad essere misericordioso con noi. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. Noi. Altra frase. Da quando Cristo si è fatto solidale con i peccatori, maledetti e crocifissi, morendo da maledetto e crocifisso, Dio rende giusti i peccatori, maledetti e crocifissi, che nella fede si fanno solidali con Cristo morto e risorto. Qui la parola importante è la solidarietà, parola fondamentale nella teologia paolina e nella teologia tout court, la solidarietà. In solidum, quando uno fa un contratto in solidum, vuol dire, io non sono mica un grande economista, ma mi dicono che in solidum vuole dire che se uno dei due, per esempio, che ha acquistato, ha fatto un debito in solidum, no? Uno dei due viene meno, o muore, o non ha più voglia di pagare, l'altro deve pagare tutto in solidum. Vuol dire così, in solidum. Ecco, Cristo che cosa ha fatto? Ha preso su di sé tutto il nostro debito, usiamo questi termini mettendoci molte virgolette per non fare un dolde su un mercato con Dio, no? Ma per intenderci, Dio ha preso su di sé i nostri limiti, le nostre disobbedienze, i nostri peccati, le nostre debolezze, le ha prese tutte su di sé, si è fatto uomo in solidum con noi, ha preso tutta sta zavorra sulle sue spalle e con noi, peccatori, maledetti e crocifissi, noi, dove va? Eravamo peccatori, maledetti e meritavamo di essere emarginati, crocifissi. Lui ha preso la maledizione su di sé. È terminologia di Paolo, anche questo, si è fatto maledetto per noi. Si è fatto crocifiggere al nostro posto. E in questo modo ha pagato il debito, diciamo così, in solidum per tutti noi, la solidarietà è concetto importantissimo. Dio in questo modo rende giusti i peccatori, maledetti e crocifissi, che nella fede si fanno solidali con Cristo. Lui si è fatto solidale con noi facendosi uomo. Noi diventiamo solidali con Lui fidandoci di Lui, avendo fede in Lui. E allora la solidarietà, l'insolidum della sua risurrezione, della sua della salvezza che Lui ha ottenuto da Dio, vale per tutti noi. Da quando Cristo si è fatto solidale con i peccatori, maledetti e crocifissi, morendo da maledetto e crocifisso, Dio rende giusti i peccatori, cioè noi, tutti noi, maledetti e crocifissi, che nella fede ci facciamo solidali con Cristo morto e risorto. Allora, quando si dice che è la fede che ci salva, si vuole dire che è la fede che ci permette di abbracciare il collo di Gesù Cristo e lui, ecco, lui ci porta di là, dal peccato, dalla morte, ci porta verso la riconciliazione, la salvezza. Bene, adesso passiamo ad un altro genere letterario un po' più facile, diciamo, no? Anche se i contenuti sono gli stessi. La gioia, la responsabilità e lo stile missionario che ne derivano, da questa frase, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Lo stile missionario che ne derivano, secondo l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che si rivela davvero come la magna carta del ministero apostolico di Papa Francesco. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni, che delle volte dice saranno pochi per me, poi dopo dice per adesso due o tre sono un po' pochi, perché due sono già passati, tre o quattro, dice, via, facciamo tre o quattro. La gioia del Vangelo, incontrare Gesù Cristo in modo esistenziale, vuol dire riempire la propria vita di gioia. Quante persone tristi, isolate, sole, nella paura. Ecco, bisogna che noi siamo in grado, prima di tutto noi, di incontrare Cristo sorgente di gioia per noi e poi di aiutare anche altri ad incontrare. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un'altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Alleanza. Ho bisogno di te, riscattami di nuovo, Signore. È morto per noi, ci ha meritato la riconciliazione. Riscattami di nuovo, Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici. È un linguaggio caldo, no? Come d'altra parte tutte le parole, tutti i gesti di Papa Francesco. Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti. Insisto ancora una volta, Dio non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci ha invitato a perdonare 70 volte 7 ci dà l'esempio. Egli perdona 70 volte 7, cioè sempre. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l'altra. Il riferimento certo è alla pecora smarrita che viene ritrovata, ma anche al concetto di solidarietà. Torna a caricarci sulle sue spalle. Nessuno può toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. È forte questa frase qui, è forte, è importante, la dignità che ci viene dall'essere amati in questo modo da questo Dio. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Perché tanta insistenza sulla gioia? Perché il titolo Evangelii Gaudium? Ma perché, che cosa cerchiamo noi nella vita? Cerchiamo la gioia, piccoli, grandi, di un'età, di un'altra, tutti. Cerchiamo la gioia e l'andiamo a cercare per tutte le strade possibili e immaginabili, no? Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l'annuncio si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica senza perdere per questo profondità e verità e così diventa più convincente e radiosa. Andare all'essenziale. E qui Papa Francesco riprende quel concetto della Unitatis Redintegratio del Vaticano II che sta compiendo 50 anni, la gerarchia delle verità. Le verità non sono tutte uguali, non sono tutte uguali. Ci sono quelle più importanti e quelle meno importanti. Non si può appiattire tutto dicendo se è vero è vero e basta. No, c'è una gerarchia delle verità. È vero che il sacerdote deve fare 3 genuflessioni ad ogni messa, ma non è una verità che ha il peso come Dio vuole salvi tutti gli uomini, ma è diverso. Andiamo dunque, se il sacerdote si dimentica di farne una o c'ha male al ginocchio e non riesce a fare la genuflessione ma tira di lungo, la messa è valida lo stesso. Ma non si può dire Dio vuole salvi solamente i cattolici, degli altri se ne frega. No, ma c'è una diversità di peso nella verità. È vero che il bambino, come dire, non so, il ragazzo deve rientrare a mezzanotte e non a luna. Ma certo, è vero anche quello, deve obbedire, ma la verità dell'amore dei genitori per il bambino è più forte di tutti i doveri, di tutte le altre cose, di tutti gli ordini, quello che deve mangiare, quello che non deve mangiare, quello fare e non fare, no? C'è una gerarchia nelle verità. E noi ci siamo dimenticati di questo. E il Papa lo tira fuori con forza. San Tommaso d'Aquino sottolineava che i precetti dati da Cristo e dagli Apostoli al popolo di Dio sono pochissimi. Oh, ha detto qualcosa di interessante anche San Tommaso, padre. Citando Sant'Agostino, sono sempre parole dell'Evangelii Gaudium, citando Sant'Agostino notava che i precetti aggiunti dalla Chiesa posteriormente si devono esigere con moderazione per non appesantire la vita ai fedeli e trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera. Questo avvertimento fatto diversi secoli fa, occhio, ha una tremenda attualità. Dovrebbe essere uno dei criteri da considerare al momento di pensare una riforma della Chiesa e della sua predicazione che permetta realmente di giungere a tutti. Sapere riconoscere la gerarchia della verità, quello che è essenziale, e non appiattire tutto in modo che dopo si fa tutto un pastone, una globalizzazione, e non si capisce più qual è il cuore del Vangelo. Il nostro dolore e la nostra vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa e per i propri non devono far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amore, aiutano tanta gente a curarsi o a morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese schiave da diverse dipendenze nei luoghi più poveri della terra, o si prodigano nell'educazione di bambini e giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o cercano di comunicare valori in ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi che mostrano l'immenso amore per l'umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo. Questo amore di Dio con quelle caratteristiche di gratuità, universalità, fedeltà, ha bisogno di esprimersi attraverso di noi. Ringrazio per il bel esempio che mi danno tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia. Questa testimonianza mi fa tanto bene e mi sostiene nella mia personale aspirazione a superare l'egoismo per spendermi di più. Vale anche per noi questo. Certo, ci sono degli scandali, delle cose che non vanno anche nella Chiesa, anche nelle nostre comunità, ma dobbiamo, come dire, dare risalto e sentirci consolati anche da tutto il bene che viene fatto, da tutto l'amore che viene espresso in tanti gesti da tante persone. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c'è una forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l'amore di Gesù. Vedete come ritorna sempre al nucleo, portare agli altri l'amore di Gesù. E questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada. Non ci viene chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre in crescita, che viviamo il desiderio profondo di progredire nella via del Vangelo e non ci lasciamo cadere le braccia. La cosa indispensabile è che il predicatore abbia la certezza che Dio lo ama, che Gesù Cristo lo ha salvato, che il suo amore ha sempre l'ultima parola. E questo vale per ciascuno di noi, nella sua testimonianza, nella sua vita, nel suo modo di rapportarsi agli altri. Non ci viene chiesto di essere perfetti, di essere immacolati, senza peccato. No, non è il peccato che fa paura a Dio. È il chiudersi al dialogo con Dio, è il ritenersi autosufficienti, oppure il pensare non c'è più nulla da fare, l'umanità sta impazzendo, la violenza ha la meglio su tutto, basta, non c'è più nulla da fare. È questo che non va, è questo che non va. L'amore di Dio ha sempre l'ultima parola ed è un amore che vuole passare quotidianamente attraverso le nostre parole, i nostri gesti. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Per questo anche il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato. Siamo perennemente in questa situazione, evangelizzati per evangelizzare. Dobbiamo ogni giorno lasciarci evangelizzare, raggiungere dalla bella notizia dell'amore di Dio per noi e per tutti, per poi prolungare questo annuncio ad altri. Non si deve pensare che nella catechesi il kerygma venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più solida. Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio. Quando San Paolo si recò dagli Apostoli a Gerusalemme per discernere se stava correndo o aveva corso in vano, il criterio chiave di autenticità che gli indicarono fu che non si dimenticasse dei poveri. È molto bello questo, è molto importante. La carità, perché è nel cuore, è nel cuore del cristianesimo, l'amore di Dio per noi e il nostro amore per gli altri. Questo grande criterio, affinché le comunità paoline non si lasciassero trascinare dallo stile di vita individualista dei pagani, ha una notevole attualità nel contesto presente, dove tende a svilupparsi un nuovo paganesimo individualista. E forse il rischio è che ci sia anche un cristianesimo individualista. La bellezza stessa del Vangelo non sempre può essere adeguatamente manifestata da noi, ma c'è un segno che non deve mai mancare: l'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via. La mentalità dello scarto che tante volte cita Papa Francesco. Il povero, quando è amato, è considerato di grande valore, e questo differenzia l'autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia. Quando gli dicono ma lei è marxista, e lui dice: non avete mica letto il Vangelo. Marx non era mica ancora nato, e il Vangelo queste cose qui le aveva già dette da un pezzo. Io parlo del Vangelo, non parlo di Marx. Noi siamo malati di ideologismo, no? Ogni volta che sentiamo attenzione ai poveri, agli ultimi, ecco, questo è il marxismo. Ma dove è il marxismo? Ma bisognerà riprendere in mano il Vangelo, no? Da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici, solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo renderà possibile che i poveri si sentano in ogni comunità cristiana come a casa loro. Non sarebbe questo stile la più grande ed efficace presentazione della buona novella del regno, senza l'opzione preferenziale per i più poveri, l'annuncio del Vangelo, che pure è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l'odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone. La prima motivazione per evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Ecco, sono alcuni brani dell'Evangelii Gaudium che io ho voluto rileggere con voi, anche perché io so bene che voi l'avete già letto, già studiato, eccetera, però vecchio come sono, conosco un po' la vita e i limiti dei cristiani, dei preti, dei frati, delle suore, e so anche che escono dei documenti bellissimi, no? Sempre più belli. Ma so anche che noi, tutti noi, facciamo una gran fatica a trovare il tempo per leggerli. Tutti facciamo una gran fatica. E restano tesori messi lì a prendere polvere. E allora, se ogni tanto, come ho fatto io quest'oggi, qualcuno ci obbliga a riascoltarne qualche pezzettino, forse, ecco, non è questo il peccato più grave che fa. Bene, è giustificazione. Per concludere, nel discorso della montagna troviamo questo branettino: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il vostro saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Dove l'accento non va posto sul perfetti, come faremo noi ad essere perfetti? Ricordate Papa Francesco che dice: non siamo chiamati ad essere immacolati, perfetti, a non peccare mai. No, continueremo a peccare. Luca traduce questa frase con: siate misericordiosi come il Padre vostro celeste. Ma la cosa ancora più importante è che non è il perfetti che va sottolineato, quanto piuttosto il come il Padre vostro. Siamo chiamati a guardare Lui, a guardare come Lui si comporta con noi. Mentre noi eravamo peccatori, Lui è morto per noi. Lui si comporta così con noi. Siamo chiamati a guardare come si comporta Lui per allargare il nostro orizzonte, l'orizzonte della nostra mente, del nostro cuore. La reciprocità, la citiamo tanto spesso, no? La reciprocità. Se noi qui diamo il permesso di costruire una moschea, bisognerà pure che nei loro paesi, loro, la reciprocità. È un discorso che politicamente è giusto, è corretto, no? La politica deve ricercare queste, queste reciprocità, ma non tiriamo in ballo il Vangelo per la reciprocità, no, perché il brano che abbiamo appena letto è la condanna di ogni reciprocità. Per fortuna Dio non aspetta il nostro amore per amarci e ci chiede di fare come Lui. La gratuità è la caratteristica divina. E voglio lasciarvi con questa frasettina di Don Luigi Verdi, responsabile della comunità di Romena, era la settimana scorsa, mi pare, no? A Imola. Dio, quando ama, fa gesti molto umani. L'uomo, quando ama, fa gesti molto divini. Che cosa vuol dire? Dio, quando ama, fa gesti molto umani. Ha preso degli occhi per guardarci negli occhi in Gesù, gesti molto umani. Per piangere sui nostri dolori, sulle nostre sofferenze. Ha preso delle mani per lavarci i piedi, sono gesti molto umani questi. E l'uomo, quando ama, fa gesti molto divini. Perdonare il nemico, aiutare tutti, amare tutti come fa lui. Questi sono gesti divini, questa è teologia giovannea. Chi ama conosce Dio, chi non ama non conosce Dio. Ecco, avvicinandosi la Pasqua della morte e risurrezione del Signore, mi è sembrato importante dire qualcosa su questo amore di Dio che l'ha portato a morire per noi mentre eravamo ancora peccatori. Buona Pasqua. Grazie.